terzo anello I luoghi della vita di Roberto Andreotti e Federico De Melis, a cura di Diana Vinci.
Buon pomeriggio da Federico De Melis e Roberto Andreotti per I luoghi della vita, collegato dalla sede RAI di Venezia in Palazzo Labia. Ci terrà compagnia oggi Massimo Cacciari, non in qualità di politico ma di filosofo, lungo un arco che va dalla stagione del pensiero negativo, Crisis, libro tuttora cruciale, fu scritto a 30 anni e uscì da Feltrinelli nel 1976, stagione segnata dall'attrazione per Nietzsche e poi per Wittgenstein e per la Vienna dei primi del secolo, a quella dedicata sulla metà degli anni Ottanta alle speculazioni su legge e modernità, fino 10 anni dopo al tentativo di formulare una geofilosofia dell'Europa, che è anche il titolo di un suo libro del 94, orora ristampato da Adelphi, geofilosofia fondata sull'idea che l'Europa possa permanere, tra virgolette, soltanto accettando le sue diversità e che il suo inevitabile tramonto solo in questo modo riuscirà a farsi promessa di una, come scrive Cacciari, congettura di pace. Cacciari filosofo dunque, ma non di pensiero puro parleremo naturalmente in questa occasione. Ci sforzeremo piuttosto, in consonanza con la trasmissione, di mettere il pensiero di Cacciari in figura, di trovargli corrispondenza in luoghi e ambienti, un modo del resto nel quale lo stesso filosofo veneziano è maestro, e basti rileggere le pagine sulle architetture viennesi di Otto Wagner e di Adolf Loos contenute in quel libro stregato che è dallo Steinhoff, uscito nel 1980 da Adelphi, che di Cacciari è l'editore quasi esclusivo. Per cui andiamo a cominciare.
Allora, professor Cacciari, lo Steinhof, questa collina viennese che è un po' l'emblema di questo libro che porta questo nome, dallo Steinhof, di questo libro viennese che lei ha pubblicato nel 1980. Come mai ha scelto la chiesa di San Leopoldo, la chiesa di Otto Wagner, con la sua cupola in rame dorato che domina Vienna? Può spiegarlo ai nostri ascoltatori?
Beh, intanto è la chiesa di un manicomio, è la chiesa dalla cui altura si dovrebbe dominare, ci si può immaginare di dominare, perché non è che il panorama sia così nitido e chiaro, tutta la città, tutta Vienna e i suoi dintorni. Però appunto il fascino particolare, oltre che derivante dall'architettura di questo edificio, è la sua combinazione con questo luogo di cura. Le architetture viennesi, così come tutti i linguaggi viennesi, soprattutto poi quelli più rigorosi come Wagner per un verso e poi soprattutto Loos per l'altro, combattono, sono comprensibili soltanto se si leggono in questa chiave un po' drammatica, cioè sono... È un rigore che combatte una latente follia, una tentazione di follia. E quindi è una battaglia, il frutto, l'effetto, il prodotto di una battaglia interiore. E la chiesa dello Steinhof lo mostra, come dire, fisicamente questo dissidio.
Qual è stilisticamente il rigore delle forme della chiesa di San Leopoldo?
Ma veda, in Wagner il discorso è molto complesso, perché Wagner eredita anche una serie di figure proprie di una stagione, potremmo definirla lato sensu, pre-secessionista, maccartiana. Maccart era il pittore più alla moda di Vienna, un grandissimo pittore, ma diciamo di gusto abbastanza tradizionale, che poi verrà anche in qualche modo contestato, soprattutto dalla generazione successiva degli Schiele, dei Kokoschka, dei Gerstl. In Wagner hai questo lascito anche, questa eredità, quindi il linguaggio wagneriano è estremamente stratificato, non è come quello di Loos che già ha depurato tutta questa storia e questa recente tradizione. Quindi vi è l'elemento ornamentale in Wagner, non tanto in Dallo, anche nel, a San Leopoldo, ma soprattutto poi nella Maiolica House, in certe altre architetture, in certi altri edifici anche civili. E, secondo me il capolavoro assoluto di Wagner è la Cassa di Risparmio.
Di Vienna.
Di Vienna, sì. Quella è la... quello è il suo, dove raggiunge la più perfetta sintesi tra questa tradizione viennese e le novità dell'architettura, che poi più tardi si sarà detta razionalista, con un termine molto 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 vago, insomma.
Cioè, in questo edificio secondo lei getta le basi per la speculazione architettonica di Adolf Loos?
Non c'è dubbio, Loos aveva un rapporto, era l'unico protagonista dell'architettura a cavallo del secolo che Loos stimasse, mentre detestava Olbrich, detestava gli esponenti più direttamente impegnati nel Jugendstil. Sì.
Ecco, Massimo Cacciari, a un certo punto del suo saggio sulla chiesa di San Leopoldo, lei si concentra sulla forza centripeta della cupola all'interno della chiesa. Mm. In questa forza centripeta lei vede uno stigma dell'intero pensiero negativo viennese dei primi del Novecento. Può spiegare il perché?
Il discorso è sempre quello a cui accennavo prima, cioè sono i grandi maestri viennesi, ma in tutte le discipline, sia in architettura che in pittura che in letteratura, e secondo me anche Wittgenstein per la filosofia, producono le loro opere attraverso proprio uno sforzo di concentrazione, e cioè il rischio della dissipazione, il rischio della disseminazione. È sbagliato parlare di pensiero negativo per loro. Il pensiero negativo è in qualche modo ciò con cui loro fanno costantemente i conti, con cui sono costantemente i ferri corti, ma per uscirne. Sono degli agonisti rispetto a una corrente nichilistica che pure era presente anche nella Vienna contemporanea. Quindi tutto il loro linguaggio è non dimenticare o cancellare il negativo, ma concentrarlo all'interno di una sintassi, di un linguaggio rigoroso, farlo vedere con rigore, farlo vedere con precisione. E questo è quando ci riescono sono davvero grandi. Ecco, quando ci riesce Schiele in pittura, quando ci riesce Loos, in particolare, non so, nel bar di Kärntnerstrasse,
l'American Bar.
Quando Hofmannsthal in Andreas, nel suo grande romanzo, ecco, cioè quando riescono a questo, altrimenti, come molte volte Schnitzler, come molte volte Hoffmann in architettura, eccetera, il linguaggio tende a diventare eclettico, cioè a giustapporre questi elementi senza trovarne una vera sintesi.
Ecco, e per aprire il discorso su Adolf Loos, questa sua battaglia, questa sua messa a morte del concetto di decorazione fa parte dello stesso discorso, cioè è un'opposizione alla dispersione.
Certo, è molto complesso la critica di Loos all'ornamento come delitto. Vi è un aspetto etico, e cioè l'antiretorica di tutti questi autori, la violenta antiretorica. In alcuni di questi autori l'antiretorica diventa così violenta da diventare retorica essa stessa, per esempio Krauss, certo, che è un po' il loro dio tutelare, ma che c'entra e non c'entra, secondo me, con il paesaggio che si apre dallo Steinhoff. E quindi vi è questo elemento etico nella critica all'ornamento. Poi vi è un elemento linguistico, direi filologico, cioè Lohs, così come Wagner, ritiene che la grande architettura non abbia nulla a che fare con l'ornamento. La grande architettura per loro è l'architettura romana, l'architettura che combina forma e funzione. Lohs c'è una pagina in cui dice: la grande architettura è Palazzo Pitti, andatevi a vedere Palazzo Pitti, non c'è un mattone di troppo. Il monumentale non si raggiunge con effetti enfatici, ma si raggiunge con il massimo di essenzialità. Quindi vi è un discorso che riguarda anche la loro visione della tradizione architettonica, che per Lohs è totalmente anti-ornamentale, anti-decorativa. Però attenzione, perché vi è anche in Lohs e in Wagner un elemento ancora di più decorativo, cioè in accordo con la loro lettura anche della tradizione, l'architettura deve essere non solo funzione o forma, deve essere anche, si direbbe con linguaggio latino, venustas, cioè bellezza, deve avere anche un elemento Venus, un elemento anche,
cioè deve invogliare a essere abitata,
esattamente, ad essere abitata, deve essere un elemento che induce alla contemplazione nel senso più forte del termine, cioè a pensarla, deve essere un'architettura che dà a pensare e quindi deve avere anche un elemento di bellezza, deve essere anche un'armonia, bisogna sempre saper distinguere, dice Lohs, tra una Venere, la Venere di Milo e un vaso da notte. Bisogna sempre saperlo distinguere.
Certo.
Ed è molto interessante questo, perché il gesto più provocatorio, genialmente provocatorio, dell'avanguardia artistica contemporanea, di allora, di quegli anni, subito dopo, fu proprio quello invece di provocarci alla identificazione del vaso da notte, il pisciatoio di Duchamp.
Duchamp, no? Testa a coda.
Esattamente, e l'opera d'arte.
Allora, continueremo il discorso su Lohs e anche su Vienna, da cui è partito il nostro pomeriggio. Adesso ascoltiamo il primo pezzo in programma oggi, il bandoneon di Luis Di Matteo, in questo andante tratto dal De Nuevo Ciclo ed eseguito da un'orchestra russa, la Ulianovs Chamber Orchestra. Thank you. Era il bandoneon uruguaiano di Luis Di Matteo, I luoghi della vita con Massimo Cacciari. Professor Cacciari, questa trasmissione come suo formato prevede un percorso tra i luoghi dell'ospite. Allora, tornando nella Vienna di cui abbiamo parlato nella prima stazione, le vorrei chiedere, visto che siamo partiti dalla collina di Vienna, un veloce volo d'uccello sulle case viennesi di Adolf Loos, magari anche legate a sue visite affettivamente importanti.
Purtroppo sono quasi tutte chiuse le case di Loos. E ora mi prendo alla sprovvista, perché non è che abbia una memoria ferrea per i nomi. Quella che io amo di più tra le case di Loos è la cosiddetta casa vagone.
Quella in Not Art Gas.
Sì, esattamente. Sì. Che si faceva fatica.
Ce la può descrivere?
Beh, è una casa semplicissima, come tutte le case di Loos. La sua caratteristica voluta, per un motivo che adesso potremo vedere, è appunto quella di avere la copertura che somiglia, costruita in analogia a un vagone ferroviario di una volta, che avevano la copertura curva.
Sì, a cupola. Diciamo.
A cupola, sì. A botte, anzi.
No? A botte.
Sì. Una copertura a botte, che da un lato cita appunto le coperture a botte delle architetture classiche rinascimentali, e dall'altro è un esplicito rimando alla funzione dell'architettura. Loos amava le architetture delle navi, come tanti altri architetti, anche Le Corbusier. Certo. L'architettura della nave, l'architettura del treno, per l'appunto. Noi invitava gli architetti a studiare con attenzione, a non lasciare soltanto alla mera funzione queste opere che erano essenziali per la modernità. In questi architetti non vi è nessun atteggiamento nostalgico, reazionario, no? Quando esalta l'artigiano, Loos lo esalta perché appunto l'artigiano risolveva i problemi formali in perfetto accordo con la funzione, con lo scopo che l'oggetto doveva assolvere.
Già gli antichi romani traslocavano, per esempio, le piante degli accampamenti militari nell'urbanistica.
Sì, certo. Vitruvio, appunto, il grande trattato di Vitruvio ci insegna anche come si fanno gli orologi, voglio dire.
Massimo Cacciari, vorrei leggere, per introdurre un altro concetto, sempre a proposito della Vienna primo Novecento, questo aneddoto sulla moglie di Loos che lei estrae, per il capitolo Adolf Loos privato, inserito in Dallo Steinhoff. E una volta, entrando nel bagno della moglie, tu vorresti essere mia moglie? Tu, che non hai alcuna cura del materiale, non sai che ho combattuto tutta la mia vita contro la mancanza di senso, contro Dasornament, contro lo spreco delle forze, contro lo sperpero dei materiali. E tu, mia moglie, tu non ti curi per nulla che l'eccellente sapone vada in malora sin Loos nell'acqua. Ecco. Questo aneddoto indica che Loos ha recepito completamente, diciamo, il binomio musiliano, in realtà, di anima ed esattezza.
Anima ed esattezza,
che
sì.
Poi è un binomio su cui si forma la sua speculazione filosofica, forse, no?
Siamo di chi? Mia o di Loos?
Sua di Cacciari.
Ebbene, Sì, speriamo di esserci riusciti qua e là qualche volta, forse ecco, per qualche frase.
Ma possiamo sviluppare un po' questo discorso di un Cacciari, diciamo così, che tiene dall'inizio aperta la contraddizione tra tecnica, cioè esattezza e prospettiva metafisica.
Sì, ma è una contraddizione appunto.
È una contraddizione insolubile.
È una contraddizione, cioè esattamente come è quella tra male e bene, tra ciò che intendiamo per bello e ciò che si intende per brutto, sono distinti inseparabili. E questo è chiaro anche nell'ironia della pagina che prima lei ha letto, no? Che chiaramente è un loss ironico, seriamente ironico. E anche Musil, quando affronta il binomio anima esattezza, lo affronta sempre con ironia. E cioè, l'esigenza qual è? L'esigenza è quella di...
Diciamo ironia in senso filosofico.
Ironia nel senso,
in senso etimologico.
In senso anche etimologico. Ironeia vuol dire ricerca, non vuol dire mica soltanto prendere in giro.
Certo.
Ma è una ricerca che è critica e autocritica. Ora, molte volte questa virtù dell'autocritica manca ai nostri grandi viennesi, bisogna sempre prenderli con... Io per quello anche molto che non li frequento direttamente, perché sono...
Si è accorto che sono troppo seriosi.
Sono pericolosi. Ma il tema del rapporto anima-esattezza è centrale in questo senso qui. Cioè, noi viviamo, loro pensavano che noi vivessimo, e forse avevano ragione, in un'epoca in cui questi due termini erano messi in opposizione, non in contraddizione.
Sì.
Contraddirsi vuol dire parlare insieme, intendersi, fraintendersi, e Dio sa se non sapevano tutti costoro come parlare fosse sempre un fraintendersi. Invece noi viviamo in un'epoca in cui abbiamo questa idea che ci possa essere, soprattutto la tecnica, la scienza ha elaborato questa idea, che ci possa essere un linguaggio scevro da fraintendimento,
sì.
Una esattezza semplice, univoca, simplex sigillum veri, diceva Cartesio, no? All'inizio di questa corrente, no? Questo sogno di un linguaggio perfettamente razionalizzato, bonificato da ogni fraintendimento. Ora, i grandi viennesi sapevano che un linguaggio di questo genere, ammesso che si dia mai, è un linguaggio che non comunicherà nulla. Cioè, noi non potremo mai comunicare attraverso questo linguaggio.
Cioè, al massimo può essere una lingua e non un linguaggio.
Ecco, esattamente. Ma d'altra parte, e quindi che l'elemento anima, Seele o la Stimmung, queste parole chiave, è inseparabile non dal linguaggio, ma dalla nostra capacità di comunicare, dalla nostra volontà di comunicare, ammesso che noi si voglia ancora comunicare, non semplicemente informarci o elaborare delle opere in funzione di, per lo scopo, ecco, la Zweckrationalität, come dicono i tedeschi, una razionalità puramente rivolta allo scopo. Però, ecco, sia Loos che Musil, e che Wittgenstein, ancora di più Wittgenstein soffre questa contraddizione nei termini che ho detto, l'anima va detta in modo esatto. C'è l'anima, bisogna tenerne conto dell'anima, ma mai chiacchierare sull'anima. Ecco, l'anima, se tu la dici, l'anima che c'è, ma se tu la dici, bene, sappi di doverla dire, è un imperativo etico per costoro. In modo esatto. Da ciò tutte le polemiche feroci di Musil contro tutti coloro che a suo avviso mettevano l'anima in mostra. Sono gli stupidi, direbbero tutti costoro, parafrasando Valerino, sono gli stupidi che pensano che l'arte sia metti a nudo il tuo cuore e farte.
Un'arte molto diffusa, oggi.
Beh, certo. Ecco, allora il problema è non dimenticare l'anima se vuoi comunicare. Ma se devi comunicare, comunicala in modo esatto.
Poi
è possibile?
Poi c'è l'indicibile.
È la scommessa stilistica di Musil lungo tutto l'uomo senza qualità. L'uomo senza qualità è lo sforzo proprio disperato di Musil di parlare delle anime in modo, direi, scientifico.
Domanda un po' privata come il sapone di Loos. Professor Cacciari, lei può datare, diciamo, nella sua autobiografia quando ha scoperto la necessità di orientare un'anima esatta?
Ma coincide con le prime letture, coincide con le prime letture filosofiche, direi che coincide con la prima volta che mi sono imbattuto nel simposio di Platone, cioè in Platone, e dall'altro sul piano invece della letteratura contemporanea in Kafka.
Sì.
E in Kafka, il linguaggio più immediatamente semplice, più esatto, più descrittivo, in cui il soggetto sembra essersi totalmente ritirato.
Ecco, diciamo che per quanto riguarda Kafka, un'analisi cruciale che Cacciari svolge sull'opera di Kafka è contenuta nel libro Icone della legge, ad Adelphi, 1985, mi sembra.
Sì, è stato anche quello ristampato da poco, con qualche correzione.
Adesso qualche minuto di riflessione per questa bellissima coppia Platone-Kafka, ascoltando Duke Ellington, che in questo brano Who's Afraid of the Big Bad Wolf interpreta la elegante favola dei tre porcellini.
Sì, sono le 15.01 e 31 secondi, Federico De Melis e Roberto Andreotti, a conversazione con Massimo Cacciari ai luoghi della vita. Siamo stati finora sulla Vienna del primo Novecento, però per andare alle origini, diciamo, intellettuali e politiche anche di Massimo Cacciari, bisogna a questo punto mettere sul tavolo Nietzsche e chiederei a Massimo Cacciari come si lega nella sua elaborazione il pensiero nicciano con questi grandi viennesi.
Ma il...
E di magari figurare un po' quella stagione lì,
Sempre più difficile.
Di figurare un po' quella stagione lì anche rispetto alla cultura italiana.
Nietzsche, non è tanto difficile. Nietzsche non è che avesse grandi rapporti con Vienna, no, anzi, ma aveva grandissimi rapporti con Venezia, grandissimi rapporti con l'Italia, grandissimi rapporti con vari luoghi che a me sono carissimi. In particolare la costiera amalfitana,
sì.
Ravello, erano luoghi...
Il covo di Gor Vidal.
Erano luoghi cari a Nietzsche, dove sostava, dove meditava, dove gli venivano delle idee, oltre a quelli canonici che tutti conoscono in Svizzera e in Engadina. Nietzsche, come si lega Nietzsche a questi grandi viennesi? Se leggiamo Nietzsche in una chiave appunto facilmente nichilistica, in nessun modo, perché ripeto, questi grandi viennesi vogliono ricostruire un linguaggio, l'esattezza di un linguaggio talmente potente, come dicevamo prima, da poter esprimere anche quella che è quelle che sono le passioni, quello che è anche l'irrazionale, anche appunto diciamo pure l'irrazionale costitutivo della nostra esistenza, va l'artista, se può, se è veramente Kunst la sua, Kunst è il termine greco che dice arte, alla stessa radice di Kennen che vuol dire potere, se l'artista davvero può, deve anche appunto dare forma a ciò che è banalmente detto l'irrazionale. Quindi se Nietzsche lo vediamo come campione del nichilismo, dell'irrazionale e via blaterando, è chiaro che non ha nessun rapporto con questi grandi viennesi. E invece il rapporto è costitutivo sia in negativo che in positivo. In negativo in quanto senza la filosofia del martello nicciana, cioè la distruzione degli idoli, attenzione, degli idoli, non degli dei,
Questa è una distinzione che le è molto cara.
Molto cara, sì. La distruzione degli idola tribus, tra cui tutti gli idola religiosi, noi non potremmo avere la ricostruzione che i viennesi tentano. E quindi Nietzsche, anche per Musil, è il punto di riferimento fisso, la stella fissa, anche per Musil, anche per la costruzione del grande romanzo musiliano. Per la parte invece positiva, appunto anche in Nietzsche mostra il volto positivo di questa filosofia cosiddetta, tra virgolette, negativa, mostra il volto positivo del pensiero negativo, in quanto appunto qualunque sforzo nel contemporaneo di razionalizzazione non può altro che partire da questa, diciamo, tabula rasa. È esattamente il discorso di Loos nella sua grande costruzione viennese, proprio di fronte al palazzo, no? Nel pieno centro di Vienna, che i contemporanei chiamavano Nihilismus House, la casa del nichilismo, perché era una casa appunto perfettamente nuda, disadorna, così gli appariva a loro, e la chiamavano Nihilismus House. Per Loos invece era la tabula rasa di tutte le superstizioni architettoniche, per così dire, ma una tabula rasa necessaria a dare inizio ad un nuovo rapporto con la storia, con la tradizione, con le funzioni del contemporaneo, eccetera. Quindi il rapporto tra Nietzsche e i grandi viennesi, che è al centro del mio vecchio libro Crisis, secondo me è proprio costitutivo. I luoghi, e qui sarebbe bello insomma anche approfondire questo tema, perché il luogo ha una sua, in Nietzsche ha una sua, un suo grande
una sua cogenza.
Ruolo, una sua fino alla follia in fondo, no? Lui prende alimento dai luoghi, da alcuni in particolare, per esempio Venezia è sicuramente uno dei suoi luoghi di elezione. Venezia per lui è la musica, Venezia per lui è la solitudine, ma una solitudine operosa, attiva. Venezia è l'accento acuto del campanile, no? che Quindi non una solitudine oziosa, ma la solitudine di questo popolo che costruisce la terra stessa su cui poggiano le sue case, e questo per lui, questo grande artificio, per Nietzsche è paragonabile soltanto alla più grande musica, quella che a lui sta più a cuore, che poi la musica del Settecento, insomma, Vivaldi, Bach. Dopo che ha abbandonato il mito Wagner, è quella la musica che lui ascolta.
Ecco, per lui dunque i luoghi sono come delle funzioni filosofiche.
Sì, non c'è possibilità di intendere veramente Nietzsche senza questa idea che filosofia sia indistricabilmente connessa anche ad una capacità di immaginare, cioè di porre in immagini le idee. Non è questo ha tradito spesso Nietzsche e gli interpreti di Nietzsche, no? Che l'hanno infatti interpretato soprattutto nella prima metà del secolo scorso come un letterato, come un poeta. Perché? Perché invece secondo me è un grosso problema filosofico quello che Nietzsche, che il linguaggio nietzschiano ci presenta, e cioè la filosofia può fare a meno di una forza, di una capacità, di una vis
figurale.
Immaginativa, figurale. Uh-huh. E beh, è chiaro che per esempio
se si parte da Platone no.
Appunto, il Platone di cui prima citavamo, beh, è ben difficile pensare che siano soltanto ornamenti, decorazioni, tutta la sua parte letteraria, drammatica, mitologica, siano soltanto delle veniali scappatelle rispetto al rigore teoretico. Ma in Hegel, io ho sempre sostenuto che la fenomenologia dello spirito di Hegel sia il più grande romanzo che la cultura europea abbia prodotto, cioè la capacità di figurare le situazioni, le epoche dello spirito, i momenti dello spirito, leggere le pagine di Hegel sulla Rivoluzione francese, altro che il più spettacolare dei numeri di teatro.
In un momento di ribasso per Hegel è un modo per farlo rientrare dalla finestra.
Ma Hegel è un gigante, un intramontabile gigante del pensiero europeo occidentale.
Ecco, ma per anticipare un po' un capitolo che poi tratteremo più a fondo, evidentemente, per fare una domanda un po' più come si differenzia la Venezia di Cacciari dalla Venezia di Nietzsche?
Si differenzia perché io quella Venezia lì ho sempre faticato a vederla in re, ma la mia idea di Venezia è esattamente quella. È la Venezia fatta di pietre dure, è la Venezia che fa a pugni con la morte a Venezia, pessimo romanzo di Thomas Mann.
Come
tutti i romanzi di Thomas Mann, d'altra parte, perché uno che ama Musi dalla follia come me e Kafka quasi non può amare Thomas Mann. Insomma,
pessimo anche il film?
Il film secondo me è meglio.
Ah, è meglio. Forse è il primo a dirlo.
Secondo me il film è migliore. È migliore perché appunto risolve tutto sulla dimensione dell'estetismo e in ciò non ha le inutili complicatezze estetico-filosofiche che invece ci sono nella novella di Mann. Sono dei bei colori, bravi interpreti, bella fotografia e fine, senza altre pretese, secondo me, almeno. Ma io non sono un pessimo lettore di film, a differenza di altri miei amici come Umberto Curi, che sono invece dei grandi filosofi della musa.
Ha fatto un bellissimo assist al vecchio Luchino Visconti, che non sempre riceve fiori nelle nostre
Visconti mi sono altre le cose che mi piacciono di Visconti, sono le cose verdiane.
Ecco,
quelle cioè sono Rocco e i suoi fratelli, cioè la grande ispirazione di Visconti, la prima, quella sulla Sicilia, come si chiamavano, il grande film sui pescatori siciliani, Malavoglia, no? come si intitolava quel film?
abbiamo un lapsus.
Tutti quanti.
Però siamo molto felici lapsus. Che questo Visconti
no,
le piace.
Il Visconti verdiano, il Visconti della grande
il Visconti
opera.
Di senso anche. No?
Il Visconti di senso, come no? Certo, quello è il Visconti, non il Visconti della decadenza tedesca.
La
no,
terra
no.
trema, è riemerso
terra
il
trema, la terra trema, la terra trema, grandissimo film.
Allora, adesso ascoltiamo un brano di Edward Elgar, scritto da Edward Elgar, Chanson de Matin, l'orchestra della English Chamber, diretta da William Boulton.